Bernard de Montréal, essere libero dalla élite. È molto, molto importante comprendere e realizzare che l'evoluzione, quello che si chiama evoluzione, quello che l'iniziato moderno o l'iniziazione moderna definirà come l'evoluzione, è un instradamento o uno sviluppo personale. Dico personale perché a un certo momento nel corso dell'evoluzione della coscienza umana e nel corso della trasmutazione del carattere terrestre dell'uomo, che porta a un'apertura molto molto grande del suo spirito, arriva un punto in cui l'essere è realmente solo. Non ha il supporto dei suoi parenti, dei suoi cugini, dei suoi fratelli, della razza. L'essere è realmente solo. Ed è in questa solitudine esistenziale di fronte alla vita e di fronte a quello che lui sente interiormente e alla fine di fronte a ciò che può comunicare con altri piani, che realizza fino a che punto la formazione del suo ego dipende dal suo attaccamento alla coscienza terrestre, dunque alla coscienza sociale, alla coscienza della razza, attraverso diverse strade come l'educazione, la lettura o la cultura e così via. Ed è al di là di tutto questo che inizia il suo apprendimento. L'uomo comincerà ad apprendere, dunque a sapere da solo, quando avrà completamente oltrepassato i limiti che oggi gli servono da guide, che sono necessari, validi e che sono stati storicamente sanzionati. Se diciamo che per lo sviluppo di una psicologia evoluzionaria l'ego dovrà sviluppare un attributo che non faceva parte della coscienza della involuzione, è perché l'autorità durante la involuzione apparteneva ad altri, apparteneva a forze all'esterno di lui o anche a forze all'interno di lui, ma che erano su altri piani. Dunque, durante la involuzione, l'uomo non ha mai avuto l'occasione, la fortuna o l'opportunità di verificare fino a qual punto poteva interpretare la realtà a suo modo. E quando dico interpretare la realtà a suo modo, voglio dire interpretare la realtà in un modo universale che conviene a tutti gli uomini. E non ha mai potuto farlo perché non ha mai sviluppato la critica assoluta, cioè non ha mai assediato la fortezza della conoscenza umana, che essa sia filosofica, spirituale, religiosa, ideologica, a un livello o ad un altro. L'uomo non ha mai assediato le fondamenta della sua civiltà, della sua cultura. Ci sono stati scompigli, ci sono state rivoluzioni, c'è stata dell'evoluzione, ci sono stati uomini che sono venuti in certi tempi e hanno creato idee scioccanti, ci sono stati dei Victor Hugo, ci sono stati principi del pensiero, ma non c'è mai stato l'assassinio del pensiero, perché l'uomo non era arrivato alla evoluzione. Era ancora nella involuzione. L'uomo non poteva sviluppare una critica assoluta, dunque non poteva assassinare le assise del pensiero riflesso per liberare finalmente il profumo dello spirito, dunque della conoscenza, il sapere che fa parte della luce alla sua scala, alla sua misura, secondo il carattere universale della sua anima in evoluzione. Dunque Aurobindo, quando diceva nel 1969 c'era una luce che colpiva l'uomo sulla terra, che l'uomo veniva in contatto con una luce sulla terra, aveva ragione Aurobindo. Dunque egli situava l'uomo su una nuova curva di evoluzione e poi, dopo di lui e nel corso delle generazioni a venire, Sarà il lavoro dell'uomo fare la stessa cosa che egli ha fatto durante la involuzione, cioè svilupparsi, ma questa volta, invece di svilupparsi in rapporto a forze che gli imponevano una dottrina, l'uomo si svilupperà per estensione di se stesso, perché io la chiamo coscienza in emissione, invece di coscienza in riflessione. Una coscienza in emissione è una coscienza che possiede tecnicamente, o che ha accesso tecnicamente, a tutti i territori. Quando dico tutti i territori, voglio dire a tutti i piani di coscienza. Alla fine l'uomo avrà accesso a tutti i piani di coscienza, il che vuol dire che l'uomo sarà capace di legiferare le leggi sul piano materiale che chiamiamo la scienza. Potrà legiferare le leggi sul piano astrale che chiamiamo la spiritualità. E potrà legiferare le leggi sul piano mentale che chiamiamo gli studi o lo studio dei misteri. E questo lo porterà in una quarta evoluzione, in un quarto piano, a ricostruire la sua relazione con la conoscenza o la coscienza sistemica. Dunque, ricostruire la sua relazione con i popoli o le civiltà o le intelligenze che vengono da altrove, in diversi modi di espressione, in diversi modi di materialità. Questo è puramente secondario. Ma finalmente l'uomo potrà ritornare alla sua fonte, cioè ricostruire il ponte che è stato distrutto durante la involuzione, perché doveva sviluppare un ego per avere alla fine accesso a una coscienza abbastanza sofisticata che chiamiamo la mente inferiore. Ma la mente inferiore non è più sufficiente per l'uomo, perché pensare è già una limitazione della sua luce, dunque del suo spirito. L'uomo ha bisogno di comunicare con i piani paralleli, e per questo occorre che cominci a fare un lavoro di fondo, e il lavoro di fondo è prendere coscienza che la critica assoluta è la sua punta di diamante, è la spada di cui si servirà per porre stavolta sopra la testa degli invisibili la spada di Damocle che minaccia sempre le intelligenze imperiose che, durante la involuzione, sono servite da guide, ma che gli hanno anche tagliato la testa. È per questo che non si ha identità. Vi do un esempio semplicistico. Se siete un medico, un grande chirurgo, a causa della vostra abitudine di trattare con certe gamme di informazioni, a causa delle vostre abitudini a trattare con registri di coscienza che non fanno realmente parte della coscienza della massa, avete l'impressione, in quanto grande chirurgo, grande filosofo, o grande teologo, o grande architetto, di far parte di quel che si chiama una elite. Un uomo che è molto ben formato nelle scienze, un uomo che ha tecnicamente un carattere sapiente, ha l'impressione di appartenere a un'elite, insomma, appartiene a un'elite. Il solo problema con questa elite è che per la sua natura materiale, egocentrica, fondata sulla personalità, essa impone all'uomo le sue vedute. Se siete un grande teologo, imporrete all'uomo le vostre vedute. Se siete un grande architetto, imporrete all'uomo le vostre vedute. Che voi siate non importa cosa, se siete molto avanzati e funzionate in atmosfere rarefatte della scienza, imporrete all'uomo le vostre vedute. Perché? Perché l'uomo non avrà la capacità di rifiutarle. E se l'uomo avesse la capacità di rifiutare le vostre vedute, se l'uomo avesse la capacità di rifiutare le vedute di un grande teologo semplicemente così, col flick of the wrist, movimento del polso, come si dice in inglese. Se un uomo avesse la capacità di rifiutare, quando dico rifiutare voglio dire superare realmente le vedute della scienza, dell'architettura, di qualunque cosa, in quel momento l'uomo sarebbe libero dalla élite. Ed essendo libero dall'élite, sarebbe libero. Ed essendo libero e sapendo il prezzo che si deve pagare per sapere, non renderebbe mai più servile in seguito l'uomo. Se l'élite, quello che si chiama l'élite, fosse realmente grande sulla terra, non cercherebbe con tutti i mezzi, occulti o no, insidiosi o no, con la forza o no, di stabilire il suo potere sulla coscienza umana. Dunque, il grande teologo, se fosse realmente grande, nel senso dello spirito e non nella forza dell'anima supportata da una memoria meccanica molto sviluppata, potrebbe facilmente incontrare un uomo, un essere da qualche parte nel mondo, ascoltarlo e trovare che, oh, forse quest'uomo ha qualcosa da dire che è intelligente. Dunque, il problema con l'élite nel mondo è che essa si crede unica e si dà il ruolo, e si è sempre data il ruolo, di imporre all'umanità dottrine che fanno parte del suo apprendimento, ma che fanno anche parte della sua mente dottrinaria. È per questo che io odio, io in quanto individuo, le persone intelligenti. Io odio l'intelligenza meccanicistica involutiva, non perché non è bella, ma perché non dà occasione al piccolo uomo di sentire che anche lui ne ha forse di intelligenza. Mi ricordo una storia che mia moglie mi raccontava. Quando era giovane, era a scuola e poneva domande al professore. Probabilmente le domande a quel tempo giravano attorno ad Adamo ed Eva, la mela e poi tutta l'insulsaggine. La torre di Babele, possiamo immaginare. E mia moglie, per vibrazione, anche se non comprendeva il suo avvenire, il suo divenire, poneva domande che non facevano stare a suo agio il professore. Lui non poteva rispondere. Diceva, bene piccola, tu porrai questo all'università di teologia. Ma oggi questa bambina che è cresciuta ed è entrata nella sua identità, se incontrasse questo modello di ignoranza, direbbe, bene, bene, siediti ragazzino, ti parlerò della tua vita, farò della chiaroveggenza della tua vita, ti spiegherò che cos'è che hai fatto l'anno scorso, che cosa hai fatto a 10 anni, perché tua moglie ti ha sgridato, quello che fai nella vita, come tu pensi. E lei comincerebbe lentamente a smontarlo realmente. E così parlando, questo professore si sentirebbe male. Ti parlerò degli arcangeli e di Dio, di tutte queste cose e della morte. Ti spiegherò tutto questo, siediti lì. E fargli comprendere che non è un titolo universitario a dare all'uomo il diritto alla conoscenza. Il titolo universitario dà semplicemente il diritto di poter ben rimemorizzare le cose, quello che gli altri hanno memorizzato prima di te. Dunque, il tuo titolo universitario, tecnicamente, ti permette di cristallizzare nella forma un movimento molto lungo, storicamente molto lungo, uno sviluppo molto lento di quello che si chiama l'ignoranza sofisticata, giochi mentali. Tu fai una tesi e prendi quello che l'altro ha scritto e ci aggiungi un po' di più. È come aggiungere del sale e del pepe quando fai un pasto. Tu aggiungi e l'altro la settimana dopo aggiungerà, tutti aggiungono. Per cui tu aggiungi alle idiozie fondamentali del penso dunque sono di Cartesio, ma continui a essere idiota come Cartesio, ma con la sofisticheria di una mente filosofica. È per questo che è una fortuna che siamo arrivati alla scienza oggi, che la scienza sia venuta a liberarci un po' dalla affabulazione, perché la scienza è esatta. Lo scienziato non ti chiede se è la verità quello che avviene nei laboratori, ma al di fuori della scienza si parla di verità. E il professorino di mia moglie era la verità. Io non so dove era arrivato con la storia della mela, ma occorrerà un giorno che l'uomo apprenda a riconoscere, e quando parlo dell'uomo parlo della elite, apprenda a riconoscere che ci sono nel mondo, in tutto il mondo, degli esseri che non sono forse sofisticati, ma che sanno delle cose. E se l'elite non arriva a realizzare questo, arriverà un punto in cui l'elite si sentirà estremamente sorpassata a livello della conoscenza. Ci sono persone nel centro che fanno lo studio delle religioni, al centro delle religioni nella provincia del Quebec, che pensano che io sono orgoglioso e che non amo discutere con nessuno, che vivo nella mia torre d'avorio e sono una specie di illuminato per loro, ma non vengono a vedermi. Vieni a vedermi, parleremo, se voglio, risate del pubblico. Allora diranno, vedi, se vuole, risate del pubblico. Ma io non voglio nemmeno vederli. Diranno, vedi, non vuole vederci. Perché non voglio vederli? Perché non voglio ferirli. E perché non voglio ferirli? Perché non voglio metterli in iniziazione. Perché non voglio fargliele realizzare fino a che punto sono ignoranti. Perché quello che l'uomo pensa, quello che la gente pensa, quello che le università pensano, non cambia nulla alla mia vita. Non posso nemmeno pensare, anyway, comunque, a quello che pensano. Invece l'elite un giorno sarà obbligata ad accorgersi che ci sono cose, ci sono dimensioni nell'uomo che vanno al di là della logica. Prendi Jojo Savard, astrologo quebecchese. Puoi ridere quanto vuoi di lui, puoi analizzare la sua scelta televisiva, puoi fare una recensione giornalistica su di lui, ma ci sono persone nel mondo, ci sono dei Jojo Savard nel mondo, ci sono degli intuitivi, ci sono dei veggenti nel mondo che sanno delle cose, che hanno accesso a cose che fanno parte della conoscenza dell'anima. Può darsi che non possono spiegarlo come occorre, può darsi che non ne comprendano tutti i meccanismi, tutti gli arcani. Se ci sono presidenti nel paese, come Mitterrand, che hanno il loro veggente personale privato, che non vogliono che si conosca perché non va bene per la press, ci sono donne presidenti come Nancy Reagan, che ha il suo astrologo, questo non va bene per la press. Se ci sono persone come Churchill, che hanno il loro astrologo, questo non va bene per la press. Perché? Perché l'elite è orgogliosa. L'elite non vuole che si sappia che ci sono dei buchi nel suo sacco che lei non può rattoppare. L'elite. Non c'è niente di più orgoglioso dell'elite. Non c'è niente di più orgoglioso di un grande teologo insudiciato nella memoria della razza giudeo-cristiana. Quanti angeli ci sono che danzano sulla punta di uno spillo? Bisogna proprio essere insudiciati nella mente per anche solo sollevare la questione giudeo-cristiana. E si pensa che questo è geniale. Quanti angeli ci sono che danzano sulla punta di uno spillo? I giapponesi oggi sono capaci di fare della miniaturizzazione ancora più sviluppata di questo, facendo una Toyota con un motore nella scala di micron. È questo il problema dell'elite. E che cosa romperà l'influenza psicologica dell'elite sull'individuo, non sulla massa? La massa ha bisogno dell'elite, no problem, nessun problema. Ma che cosa romperà l'influenza dell'elite sulla coscienza individuale? Sarà lo sviluppo della critica assoluta dell'uomo, quando l'uomo avrà superato i limiti psicologici della sua finezza di vita esistenziale per avere finalmente riscontrato la fonte dell'intelligenza che si nasconde dietro le forme che chiamiamo la menzogna cosmica. Dal momento in cui l'uomo utilizza un termine per definire un piano qualunque della realtà, se non è abbastanza cosciente e in coscienza critica per decondizionare lui stesso il termine, è automaticamente prigioniero della forma. Dunque, è automaticamente prigioniero del pensiero elitario del suo tempo. Parlate di Dio? Nessun problema. Che cos'è questa roba? Cosa mangia? Mangia tutto? Elimina gas intestinali, va di corpo, esiste? In quale dimensione esiste? Perché esiste? Chi è che l'ha creato? C'è una fonte valida della creazione? Non si può indefinitamente restare degli esseri storditi da pensieri che sono stati creati dall'elite per mantenere sulla coscienza dell'uomo individualizzato l'impero della involuzione. Ho un amico, gran filosofo, grande amico di Sartre, che mi diceva qualche anno fa, quando gli proponevo di spiegargli qualcosa, diceva «No, no, 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 no». Gli ho detto «Che diritto hai di dirmi no? Per chi ti prendi, dannazione, per dirmi no? Chiudi la bocca, siediti e comincia ad ascoltare innanzitutto». «No, no, 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 no». Appena si è di fronte a nozioni che vanno contro il nostro elitarismo psicologico, «No, no, 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 no». Va a vedere un gran sacerdote e digli «Ti spiegherò che cos'è Dio». Ti dirà «No, no, 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 siamo noi che abbiamo il ruolo di istruirvi». Puoi dire questo alla gente, ma non venire a dirlo a me, perché il tuo caffè non lo digererai, idiota. Risate del pubblico. Gli angeli. Non ho niente contro il concetto di un angelo, ma che cos'è? Non venirmi a dire che è un articolo di fede. L'articolo di fede lo compri agli alimentari. Articoli di fede. Del fegato di merluzzo. Foi in francese è sia fede che fegato. Articolo di fede. È per questo che l'elite non viene a vedermi, perché sa l'elite che con me non c'è niente da fare. E allora dicono: questo ragazzo, Bernard de Montréal, è un orgoglioso. Appena affronti l'elite, appena scrivi cose che li forzano a ingoiare che non sanno e a licenziare quello che sanno, non stanno più bene nella loro pelle. C'è un grande della provincia di Quebec che mi dice un giorno, in una sala mortuaria, mi dice «Signor Bernard, voi siete pungente». Capisco che sono pungente, perché bisogna che punga il vostro pallone perché scoppi. Sono pungente. Siete pungente. Sono pungente. Vaffanculo dunque, sono pungente. Ci si è fatti pungere per secoli, Cristo. Si hanno buchi dappertutto. E sono delicato, immagina se non fossi delicato. Che cosa direbbe per descrivermi? Non potrà più dire che sono delicato. Ah, io sono pungente. Era il mio prof di latino e greco quando era a scuola che mi trovava pungente. Il punto che voglio fare è che l'evoluzione della coscienza, lo sviluppo della coscienza evoluzionaria, sarà individuale, sarà tra l'uomo e l'uomo. L'uomo si separerà dalla memoria della razza. Questo non vuol dire che non andrai al negozio a comprare biancheria, non vuol dire che non ti fermerai al semaforo rosso. Io sono un cittadino migliore di molti altri, anche le volte in cui non passo col rosso, pur sapendo che non c'è più la polizia all'angolo, ma è lo stesso, perché c'è qualcuno a fianco che mi direbbe «Ah, lui è passato». Allora, per non impressionare negativamente il mio confratello conducente, io non passo. Ma forse se fosse un sacerdote passerei, per fargli fare il peccatuccio di aver giudicato. Risate del pubblico. È talmente Cristo, far finta di niente, pensi di essere santo, più santo di me, di avere il buon Dio dalla tua parte e poi mi giudichi. Quando l'uomo svilupperà una coscienza critica, comincerà a scoprire che è molto solo nella sua condizione di essere. E poi ci sta bene e ama facilmente l'uomo o l'umanità, nella misura in cui non è troppo elitario, troppo orgoglioso e non si prende troppo sul serio. Perché si comincia a sviluppare una coscienza mentale abbastanza sofisticata da occuparsi dello studio dei diversi sistemi, materiale, psichico e altri. Non è finita l'evoluzione del pianeta Terra. Si è nel 1995. 96 forever, per sempre, risate del pubblico. Questo è il problema, di non pensare troppo. E in quanto persona che non pensa troppo e che realizza fino a che punto siamo stati frenati, e voi altri, quando pensate che siamo stati frenati, pensate che siamo stati frenati a seconda delle ideologie, ma lì non avete cominciato, l'uomo non ha ancora cominciato il grande viaggio interiore. Quando la sera va sui piani e incontra, entra in conversazione con diversi livelli di intelligenze ed entità, è lì che vedi fino a che punto si è stati frenati, è lì che inizia. L'uomo cosciente non vivrà mai la lotta, non vivrà mai una rivoluzione sociale, ma vivrà una rivoluzione interiore che porterà a una grande trasformazione interiore. Ma avverrà un momento nel corso della sua evoluzione, nella sua vita personale, in cui finalmente avrà coscienza di essere. Non avrà più bisogno di andare a vedere quello che Jean-Paul Sartre ha detto. Non avrà più bisogno di fare riferimento a Shakespeare, essere, non essere. Why not to be anyway? In ogni caso, perché non essere? L'uomo saprà realmente che cos'è essere e poi realizzerà che essere è il risultato della lotta personale, individuale, contro tutto ciò che costituisce in lui la menzogna. E ci sono verità che esistono nel mondo che sono talmente menzognere, sono talmente necessarie, ma sono talmente menzognere che dal momento in cui l'uomo realizza questo non può più appartenere alla memoria della razza, perché una verità che è menzognera non è necessariamente una dettatura menzognera, è una percezione menzognera. La Vergine appare a un ragazzino in un campo, il ragazzino è in trance, sdoppiamento astrale, gli occhi sgranati, lui l'ascolta e ci parla, lei si ritira e lui torna normale, racconta la sua storia ai giornalisti, mi è apparsa la Vergine. È vero, ma che cos'è la menzogna della verità? Era chi questa brava donna vestita di blu con gli elementi del vestito tradizionale che sono stati dipinti da Raffaello, da Michelangelo, da altri, in altre parole, dei colori, delle vesti che appartengono alla memoria della razza per convenire psicologicamente con la forma che permette alla razza di identificarsi con una forma. Per mantenere ancora la razza nell'ignoranza della interpenetrazione dei mondi, della interpenetrazione delle civiltà, della interpenetrazione degli spazio-tempo e della prossimità degli universi paralleli che farebbero di noi degli esseri sapienti se si fosse abbastanza evoluti e psichicamente evoluti per non essere magnetizzati da intelligenze che possono manifestarsi all'uomo sempre secondo la qualità archetipica di cui egli ha bisogno per avere lo spirito tranquillo. Ti appare la Vergine, tu sei safe, salvo, Ma lei non appare a persone come me. Oh, sacramento, no, lui è tucci, permaloso, lui. Questo non passerà con lui. Ma lei apparirà a un ragazzino in un campo da qualche parte nell'Europa dell'Est, vista la povertà lì, visto che sono ancora al medioevo spirituale dell'umanità. Ma un tipo come me che è pronto a dire «dai, togliti quella roba», non nel senso di fare del nudismo, ma che cosa c'è dietro quella forma? Non prendermi per idiota, perché a me tu non mi magnetizzerai sugli altri piani. Ne ho visti altri prima di te. Cosa sembri? Ah, vieni da lì, è questo il tuo nome. C'è un linguaggio che esiste fra l'uomo e quelle persone lì. Puoi parlargli. È come con qualunque cosa. Non è russo, non è connesso alle lingue indoeuropee, ma c'è un linguaggio. Puoi parlare a quelle persone lì, ma quando parli a quelle persone con un linguaggio di un certo modo e non sei più magnetizzato nella mente, ti accorgi che non è più la stessa faccenda. Se sei una brava donnina con una veste blu a falde davanti e una pelle d'avorio che sta con gli occhi umidi e ti dice di pregare, 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 non puoi dirmi a me di pregare. Ti dirò, deciditi, Cristo, c'è una conversazione fra te e me? O allora non c'è? Perché sono io che ti farò pregare, ti pregherò di sgomberare il campo. Mamma, non siamo più idioti. Questa è la critica assoluta. Per cui, se non sei capace di vivere una critica o di manifestare una critica assoluta, quando vieni in contatto assolutamente con degli esseri, degli spazi paralleli, beh, tu sei utilizzato, come molti sono stati utilizzati, per perpetrare sulla Terra la menzogna cosmica attraverso verità spiegate a metà, che fanno parte dei bisogni archetipici della coscienza planetaria di una razza che non conosce le sue origini e che è manipolata dalla elite. Per cui i concetti che sostengono la coscienza umana sulla Terra, non importa a quale livello, che siano dei concetti religiosi, spirituali o occulti, non importa quale fantasia che è un'espressione della mente umana, trasmessa, canalizzata per virtù medianica o per virtù filosofica o semplicemente dal pensiero guidato, deve essere investigata, compresa. Senza di questo siamo fritti, si resterà degli esseri spirituali, delle brave persone, oppure si resterà degli esseri materiali, materialisti, ancora delle brave persone. Non si sarà mai intelligenti. Per cui la critica assoluta farà parte del fondamento della coscienza mentale rinnovata, farà parte del grande divario tra la coscienza sopramentale e la coscienza mentale della involuzione. Ed è attraverso la critica assoluta che l'uomo, alla fine, arriverà a svelare i misteri e a poter finalmente riconoscere, poiché la sua vibrazione cambierà col tempo, potrà riconoscere e dare dei nomi a dei mondi, a delle intelligenze, a delle razze. E poi si saprà un giorno che cos'è un arcangelo planetario, si saprà che cos'è un angelo, si saprà che cos'è un Elohim, si saprà che cos'è un'anima, si saprà che cos'è una nave serafica, una coscienza moronziale, un corpo astrale, si potrà riconoscere la natura della comunicazione telepatica coi piani, con chi è che si parla. Da dov'è che vieni? Che cosa fai? Lo si saprà. Con questa coscienza fondamentale rinnovata, che farà parte dell'evoluzione della coscienza umana, che farà parte finalmente dell'abolizione del potere delle élite sulla coscienza dell'uomo, si entrerà nell'età dell'acquario, nell'età della comunicazione e alla fine si saprà da dove veniamo, che cosa facciamo qui, dov'è che si va. Le famose domande che non hanno mai avuto risposta dall'élite in passato. L'uomo si darà le sue proprie risposte, perché avrà finalmente compreso che criticare assolutamente vuol dire lottare assolutamente contro la menzogna. Se l'uomo vuole sicurizzarsi psicologicamente dietro le forme spirituali che sono state istituzionalizzate per imbastardire il suo spirito, per confinarlo, per togliergli la misura di se stesso, l'uomo comincerà a realizzare che, in fondo, non c'è autorità al di sopra di lui. Quando l'uomo saprà questo, che non c'è autorità sopra di lui, l'uomo saprà finalmente che è un essere di luce, che è un essere integrale, che è un essere creativo, che è un essere globale, willing, pronto, capace, che può comunicare con scale diverse di evoluzione, sapendo che ciascuna si specializza nel suo dominio, ma sapendo anche che l'uomo, a causa della sua funzionalità cosmica, è capace di parlare con chiunque, a qualsiasi livello, di qualunque soggetto, nella misura in cui il fondamento della comunicazione è universale, sistemico, telepatico, cosciente, individualizzato e non retto dalle leggi dell'elitarismo involutivo. Sui piani realmente bassi della luce, sui piani realmente bassi dell'esperienza planetaria, ci sono oggi popoli del mondo che hanno la responsabilità incosciente ma cosmica di condurre le masse, le grandi masse umane, nel più grande grado di liberazione, di evoluzione, di libertà. E questo grande popolo vive in America. È l'America, per la sua costituzione, che porta lentamente nel mondo una luce che può essere indebolita, ma non di meno una luce che incontra obiezioni contro le élite delle altre nazioni. Ma non potete respingere la luce. La luce non si spegne. La luce è un fuoco. Si critica l'America, si criticano gli americani perché sono potenti, perché spesso sono idioti. Questo perché si guarda in modo ignorante quello che avviene nel laboratorio americano, con occhi umani ed emozioni umane. Ma se si guardasse quello che avviene in America nella coscienza dell'America, quello che significa la Costituzione americana per l'evoluzione dei popoli e delle razze della Terra, per l'evoluzione delle donne della Terra, si realizzerebbe che c'è un grande rapporto, un grande avvicinamento fra l'incoscienza spirituale americana e le forze cosmiche sulla Terra, nell'invisibile, che lavorano per la emancipazione dell'uomo a livelli molto, molto inferiori. È l'America che porterà la comunicazione nel mondo. I tedeschi hanno speso 6 miliardi per avere programmi americani, l'internet e tutto questo. Da dove viene questo? Viene dall'America. Il popolo del Quebec, il popolo canadese, gli americani. Questo fa parte di un sistema che è psichicamente in anticipo sulla Terra, che è davanti a tutti i popoli, che è in anticipo rispetto a tutti i popoli. È per questo che è dall'Occidente che verrà la luce, non verrà dalla Cina la luce, non viene dalla Russia la luce. Non viene la luce dai popoli che hanno creduto un pochino troppo all'elitarismo. L'elitarismo marxista, l'elitarismo orientale. Viene dai popoli in cui l'elitarismo è piuttosto frammentato. L'America, gli americani, l'elite lì. I jeans hanno fatto più per l'evoluzione dell'umanità di tutte le dottrine ideologiche. I jeans, le scarpe da tennis, la musica, il cinema, la danza con le collè, vicini vicini, fanni fanni, divertente divertente. Le cose che hanno scioccato l'elite, che hanno permesso finalmente a un livello incosciente, ad esseri incoscienti, di cominciare a realizzare che la dominazione delle anime sta per finire. Per cui, se portate questo su una scala più oltre, più avanzata, più vasta, più occulta, c'è un altro grande americano, c'è un altro uomo dell'America, ci saranno altri uomini dell'America, ci saranno altri americani che affronteranno l'élite, che affronteranno la menzogna, che affronteranno i dettami che hanno sempre mantenuto l'uomo della involuzione all'interno di certi confini, che non gli hanno mai permesso di sapere che lui, in quanto essere, era più grande della somma di questi partiti, che infine l'uomo è luce e che l'uomo un giorno saprà di essere luce. E quando l'uomo saprà di essere luce, saprà che l'intelligenza viene da altrove. E quando l'uomo saprà questo, che l'intelligenza viene da altrove, è perché avrà criticato in modo assoluto le condizioni, le fondamenta delle sue antiche conoscenze. L'uomo si sarà liberato dal conosciuto e avrà fatto finalmente fruttificare il pensiero di Krishnamurti, che diceva: quando l'uomo sarà libero dal conosciuto, l'uomo comincerà ad avere una misura di se stesso. Ed è solo la paura psicologica dell'ego che impedirà all'uomo di liberarsi dal conosciuto, di liberarsi dalla memoria della razza, che era necessaria durante la involuzione, perché l'ego doveva svilupparsi per la strutturazione psicologica di una società, ma che non aveva niente a che vedere, niente a che fare con l'evoluzione dell'anima, la responsabile di ogni coscienza incarnata. L'uomo moronziale, cosciente, evoluto, individualizzato, che rappresenta la fusione dello spirito dell'anima, che sa rispondere alle domande fondamentali e che sa dare risposte che fanno parte della sua vibrazione e non della sua paura di dispiacere. Quando avrete uno spirito critico, si dirà che voi siete pure orgogliosi. Per chi si prende lui? Per chi si prende lei? Perché questi che hanno il potere non vogliono lasciarlo andare. Ho ricevuto ultimamente una lettera dalla Francia. La persona mi chiedeva se era possibile per un francese comprendere quello che si dice in Quebec. Ho detto sì, a condizione che non vi offendiate troppo per il grado di obbrobrio che potete ricevere in Quebec quando ci si arrabbia. Perché ho detto alla cortesia francese, che è utilissima nei salotti, ma che serve a insaponare gli animi, in Quebec non esiste. Siamo talmente schifosi a livello di cortesia, bestemmiamo molto, perché siamo nauseati e maledetti e poi dell'ignoranza abbiamo le scatole piene. Per cui ho detto: non c'è gran cosa che noi in Quebec possiamo dire senza offendergli, senza offendere voi altri francesi cortesi. Tuttavia, posso dirvi una cosa: in Quebec c'è abbastanza fuoco da metter fuoco alle terga di chiunque.